Buon pomeriggio, ben ritrovati, ore 16.09 di venerdì 2 settembre 2022. Non c'è tempo per respirare, Maracanã non vi abbandona, perché abbiamo terminato proprio ieri sera, almeno con lo sottoscritto, di parlare del quarto turno di Serie A Team, le analisi, i commenti e anche un po' di anteprima con Marco Piccari, che ha abbandonato lo studio appunto alle ore 16. Adesso abbiamo una mezz'oretta per iniziare a gettarci in tutti quegli argomenti riguardanti uno dei weekend più importanti dell'anno, sì, perché se scorriamo il calendario ci rendiamo conto che ci sono tanti big match. Il primo dei tre di cui dobbiamo parlare è Fiorentina-Juventus. Partiamo dai padroni di casa, dalla Viola. Andrea Giannattasio, buon pomeriggio.
Ciao, eccoci.
Oh, abbiamo anche in contemporanea Simone Di Noi. Buon pomeriggio, Simone, anche a te.
Eccoci, un pomeriggio, un saluto a tutti.
Andrea e Simone, questa è una delle partite, delle rivalità più sentite e che naturalmente anche con gli ultimi risvolti delle ultime stagioni riferiti al calciomercato ha visto acuire ancora di più appunto la rivalità. Partirei dai padroni di casa con Andrea Giannattasio per provare ad immaginare una probabile formazione che Vincenzo Italiano potrebbe schierare quindi in quel del Franchi.
Ma allora, siamo in attesa dei convocati e ci sono ancora tanti giocatori che sono in forza. Uno su tutti è Giacomo Bonaventura, che purtroppo oggi ha perso il padre, quindi ovviamente ribadiamo le condoglianze al centrocampista della Fiorentina. Però ecco, non ci è stato ancora escluso che il calciatore possa comunque darsi disponibile per l'appuntamento di domani pomeriggio contro i bianconeri, anche se immaginiamo con uno stato fisico e soprattutto mentale particolare. Per il resto recupera dall'infortunio Nico Gonzalez, che fino a ieri sembrava veramente in fortissimo dubbio, anche se non me lo aspetto tra i titolari. Oggi il giocatore comunque ha fatto rifinitura insieme al resto dei compagni. Per il resto torneranno dal primo minuto tanti titolari che sono stati esclusi dalla gara di Udine e che hanno sicuramente generato un sacco di polemiche dopo la sconfitta di Viola alla Dacia Arena. Per ipotizzare un 11 direi Gollini tra i pali, Dodò, Milenkovic, Igor e Biraghi in difesa, a centrocampo Barak, Amrabat e Malè, con Barak alla terza partita consecutiva in 6 giorni, quindi un record per un giocatore che è arrivato praticamente una settimana fa a Firenze dal Verona. E poi davanti Ikoné, Sottil a supporto di Luka Jovic, classica staffetta tra centravanti. A Udine ha giocato Cabral, domani con la Juve spetterà al Serbo invece.
Andrea, prima di passare a Simone Di Noi, una domanda. In generale, secondo te, Italiano si è pentito di aver proposto un turnover così massiccio? Perché lui in generale è uno di quegli allenatori che il turnover l'ha sempre operato in maniera abbastanza misurata quando doveva giocare una volta ogni 3 giorni.
Ma guarda, lo scorso anno ovviamente la Fiorentina aveva un solo impegno a settimana e quindi tante delle rotazioni che sono state fatte sono state effettuate in funzione dell'utilizzo completo della rosa, e quindi per tenere un po' tutti in allenamento, tutti sugli attenti, tutti sulla corda. Quest'anno è già la seconda volta, dopo Udine prima di Udine c'era stato Empoli, in cui il tecnico ha ruotato completamente la squadra e i risultati non sono stati buoni, perché c'è stata la sconfitta di 2 giorni fa alla Dacia Arena e soprattutto lo 0-0, che equivale forse anche a una sconfitta, con l'Empoli in trasferta, quando gli azzurri giocarono per oltre mezz'ora in 10 uomini, addirittura 15 minuti della ripresa in 9, e la Fiorentina non fu in grado di colpire. E detto questo, credo che nella gara di Udine ci siano state, e francamente siamo venuti a scoprirlo soltanto oggi, tante indisponibilità dell'ultima ora da un punto di vista fisico, perché tranne Milenkovic, che è stato lasciato a riposo solo per scelta tecnica, ma gli altri giocatori, mi riferisco a Dodò, ad Amrabat, a Sottil e ad altri, sono rimasti in panchina perché non erano disponibili praticamente, erano impediti nel giocare uno spezzone di gara che fosse superiore a 1/4 d'ora, 20 minuti. Quindi oggi il tecnico lo ha spiegato e noi abbiamo preso atto e abbiamo fatto anche ammenda, perché poi tante delle critiche che sono arrivate anche da parte nostra facevano capo un po' a questo eccessivo turnover, che però evidentemente era dettato da altri motivi.
Turnover obbligato, in generale sono state obbligate, passando a Simone Di Noi, alla Juventus, anche molte scelte di Allegri in questo avvio di campionato, che un po' dal calciomercato, un po' da un'infermeria che via via va svuotandosi, però inizia ad avere più alternative per poter proporre qualcosa di più scintillante rispetto a quello che abbiamo visto, comunque di positivo tutto sommato, nelle prime giornate della Juventus. Come approccia questa trasferta storicamente difficile la squadra bianconera, Simone?
Ma approccio con una novità su tutte, che è quella di Leandro Paredes, che per la prima volta è disponibile. Sono usciti poco fa i convocati di Massimiliano Allegri, non c'è Szczęsny, che è assente per questa problematica alla caviglia che lo terrà fuori per qualche giorno, non ci sono Pogba e Chiesa, non c'è l'indisponibile dell'ultima ora che è Adrien Rabiot. Torna Bonucci, come detto c'è la grande novità Leandro Paredes alla prima chiamata, Paredes che potrebbe, una tentazione per Massimiliano Allegri lì in mezzo al campo, è uno dei possibili titolari, ne parleremo magari più avanti, però approccio con qualche cambiamento di mercato e anche con qualche partenza, se vogliamo, inaspettata, sì. Perché quello della Juve è stato un ultimo giorno di mercato di fuoco dal
molto
punto di vista
importante.
Delle partenze.
Sì, volevo chiederti a proposito di Miretti, una domanda al contrario probabilmente rispetto a quelle che ti hanno fatto ultimamente. Potrebbe far bene al ragazzo, dopo le luci della ribalta per due ottime gare giocate consecutivamente, invece adesso sedersi in panchina e casomai continuare a far vedere la sua luce, ma un po' più ad intermittenza per non bruciarsi? Sarà questo che farà Allegri nelle prossime settimane, secondo te? E poi vai direttamente con l'11 della probabile formazione.
Ma magari potrebbe anche far comodo, anche se credo che a questo ragazzo, che è sostanzialmente, se non sempre, però lo è tra i migliori, è sempre uno degli MVP della partita, dunque fai fatica a togliere un giocatore che è così importante, seppur alle prime uscite in Serie A, però fa veramente la differenza in questa squadra, e nell'ultima uscita ha trovato anche, no, il primo assist, lui che comunque in zona gol ci arriva spesso e volentieri, quindi se magari avesse a disposizione tutti gli interpreti, probabilmente un po' di riposo e anche un po' di calma piatta attorno al suo nome glielo darebbe Massimiliano Allegri. Però in questo momento, senza Pogba, senza Rabiot, Miretti va in campo, non ci sono scuse, ecco. Poi vedremo come andrà a Parigi, però contro la Fiorentina Miretti partirà dal primo minuto. Sulla formazione c'è più di qualche dubbio su un paio di interpreti, perché Allegri si è un po' nascosto, stiamo aspettando il messaggino consueto che arriva, no? Un po' per capire quello che è l'11 scelto dal tecnico livornese. Per adesso Perin in porto, ovviamente con l'assenza di Szczęsny. Mi immagino uno fra Bonucci e Bremer che partirà dalla panchina. Al momento diamo Bonucci titolare al rientro per mettere minuti anche in vista di Parigi, con Danilo da un lato, Alexandro dall'altro sulle fasce, in mezzo a fianco del capitano, che quindi potrebbe tornare dall'inizio, possibile chance per Daniele Rugani. A centrocampo Paredes lo diamo dall'inizio con Locatelli e con Miretti, e poi davanti penso che Di Maria parta ancora dalla panchina, quindi Cuadrado, Kostic. E poi mi tengo il punto di domanda, perché oggi si è un po' nascosto Massimiliano Allegri, ma secondo me Milik è una tentazione anche per alleggerire un po' una trasferta che per Vlahovic resta ancora non semplicissima, ecco, perché a livello emotivo è una partita che sente ancora.
Ne sapremo di più domani a partire dalle 15 per Fiorentina Juventus. Nel frattempo grazie mille ad Andrea Giannattasio, lato viola, Simone Di Noi, lato bianconero. Ragazzi, un buon lavoro, buona serata.
Un saluto, buon lavoro.
Li abbiamo salutati contemporaneamente. Dobbiamo molto velocemente andare poi a recarci in quello che probabilmente è però il big match della giornata. Milan-Inter, il derby della Madonnina, si gioca in casa dei rossoneri. E partiamo quindi da Antonello Gioia di Milan News. Antonello, buon pomeriggio, le ultime in casa rossonera e la probabile formazione.
Buon pomeriggio a voi, sì, è terminata da un'ora e mezza la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia del derby. Come sempre non è che ci abbia dato chissà quale titolo, però le indicazioni per il derby sono abbastanza chiare. Giocherà la formazione titolare, giocherà Charles De Ketelaere dal primo minuto, torna a disposizione Divo Origi, mentre è confermata l'assenza di Ante Rebic per un problema alla schiena già accusato nel preso a suolo. Quindi la formazione sarà questa: Maignan in porta, difesa a 4 con Calabria a destra, Teodanzi a sinistra, Calulu e Tomori centrali, Tonali e Benacer coppia in mediana, davanti Olivier Giroud supportato a destra da Messias, che resta in vantaggio su Salmakers, a sinistra Rafael Leao e al centro Charles De Ketelaere. Questo l'11 del Milan. Pioli, ecco, e chiudo, in conferenza stampa ha spinto tanto sulla voglia di ribalta dei rossoneri, sul fatto che non bisogna essere frenetici e confusionari come stati a Reggio Emilia soltanto qualche giorno fa, ma bisogna tornare a essere quella squadra che viaggiava sugli ali dell'entusiasmo, e i 75 milioni di San Siro sicuramente aiuteranno. è che ha principi di gioco tecnico e tattici abbastanza validi da poter superare anche un avversario durissimo come l'Inter, che poi è anche il primo a arrivare nella quarta scudetto.
Identificato come primo rivale nella corsa a scudetto, quindi l'Inter dal Milan, campione d'Italia, Antonello Gioia, lo ritroveremo domattina anche per un'analisi, casomai un minimo più approfondita, abbiamo tempi ristrettissimi, anche su quelle mosse che Pioli potrebbe ordire Antonello dalla panchina, perché l'ultimo derby tutto sommato l'ha vinto così.
Sì, sì, ma sicuramente, perché avere in panchina giocatori comunque che ti possono cambiare la partita, penso a Brian Diaz, criticatissimo, però poi alla fine l'anno scorso, come dicevi tu, nel derby ha deciso lui, Origi, che è un attaccante certamente diverso rispetto a Giroud. Milan ha delle carte da giocarsi, Pioli lo ha detto fra i denti, sta cambiando anche modo di giocare, secondo me, perché ha giocatori dalla panchina e possono svoltare le partite in maniera diversa rispetto a quello a cui siamo abituati.
Antonello, grazie mille, ci sentiamo domattina, buon fine settimana.
Grazie a voi, buona giornata.
Ci si reca quindi dal lato della benamata velocemente, molto velocemente, leggendo le parole di Inzaghi: ci vorrà ancora un po' di tempo per Lukaku, poi Bastoni non stava al 100% prima della gara con la Cremonese, oggi non si è allenato, di conseguenza ho fatto altre scelte, invece Gosens è al 100%, anche se vediamo la probabile formazione dei nerazzurri e Gosens non c'è, Handanovic tra i pali, poi Skriniar, De Vrij, Bastoni in difesa, centrocampo a destra e a sinistra, 5 con Barella, Dumfries, Brozovic, Çalhanoğlu e Di Marco davanti senza Lukaku, gioca il cigno di Sarajevo ed Dzeko assieme a Lautaro Martinez, il terzo big match in ordine d'arrivo in classifica dell'anno scorso. Di importanza? No, l'Olimpico sarà caldissimo, dobbiamo chiamare in causa Pierpaolo Matrone e Francesco Tringali in ordine inverso, prima il Napoli e poi la Lazio, anche se domani si gioca Lazio-Napoli. Iniziamo da Pierpaolo Matrone, buon pomeriggio, le ultime in casa Napoli e la probabile formazione di Spalletti dopo il pari con Lecce.
Ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Sì, è un Napoli che dovrebbe tornare al passato, dovrebbe tornare alla formazione che aveva caratterizzato le vittorie contro Monza e Verona, e quindi 4-3-3 dopo il turnover fatto con 6 cambi nell'ultima partita. Spalletti torna al 4-3-3, dovrebbero essere gli stessi 11, anche se ci teniamo un piccolissimo dubbio per l'attacco, ma andiamo in ordine perché con Meret ovviamente in porta ci saranno Di Lorenzo, Rachmani, Kim e Mario Rui. A centrocampo nella mediana 3 tornerà in panchina Ndombele, Lobotka dunque in cabina di regia, con lui Anghissa e Zielinski come mezzali. Diciamo un piccolo dubbio in attacco per Luciano Spalletti, un piccolo ballottaggio perché Kvaratskhelia non è al meglio della condizione fisica, almeno questo è quello che filtra negli ultimi minuti da Castelvolturno, potrebbe rimanere lui ancora una volta in panchina e potrebbe giocare Lozano stavolta sulla sinistra con Politano a destra. Dovesse invece Spalletti poi optare per Kvaratskhelia, Lozano tornerebbe sulla sua fascia di competenza, quella destra, e Politano andrebbe in panchina.
La versione
centrale,
oddio,
chiaramente.
Osimhen, sì, scusati, lo davo praticamente per scontato. La duttilità di Politano fa comodo nelle rotazioni davanti, vero? Spalletti a lui non rinuncia quasi mai.
Assolutamente sì, c'è stato anche un piccolo caso Politano nel corso di quest'estate, perché durante il ritiro di Di Maro tramite il suo agente aveva palesato la voglia di cambiare area, poi ha parlato Spalletti con Politano, si sono chiariti e dunque gli ha promesso lo spazio che vuole Politano, e quindi sicuramente nelle rotazioni la sua utilità sarà utilissima e lo vedremo spesso e volentieri. Ecco, ci saranno questi tre a ruotare con Kvaratskhelia e Politano chiaramente favoriti, e Lozano a ruotare sia a sinistra che a destra.
Per Paolo, se domani ci sei allo Stadio Olimpico, ci vediamo a partire dalle 20:45. Nel frattempo, grazie mille per il commento e la probabile formazione lato Napoli.
Grazie a voi, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Chi sarà sicuramente domani invece allo Stadio Olimpico è Francesco Tringali. Per parlare della probabile formazione della Lazio, ci rivolgiamo a lui. Le ultime da casa Sarri e la probabile formazione dei biancazzurri, Francesco.
Ciao Ale, buon pomeriggio. Contrariamente a Luciano Spalletti, Sarri non parlerà in questa vigilia, lo farà probabilmente nel pre-partita di domani. Ha parlato certamente alla squadra, delusa dopo il pari finale di Gabbiadini, dopo una partita dominata sulla Sampdoria, ma certi schiaffi a volte possono servire a questa squadra per crescere, soprattutto con un atteggiamento assolutamente lezioso e superficiale nella seconda frazione di gioco di Marazzi. Adesso bisognerà ripartire da un'altra delusa di questo turno infrasettimanale, che è il Napoli. Con una Lazio che si allenerà soltanto tra qualche minuto, scenderà in campo per la classica rifinitura. Dobbiamo dire che rispetto alla classica Lazio ci aspettiamo magari un cambio a centrocampo. La strategia di Sarri potrebbe anche essere quella vista contro l'Inter, ovvero affidarsi a Luis Alberto soltanto nel secondo tempo. Non lo sappiamo, vedremo durante l'allenamento di oggi. Ci potrebbe anche passare, insomma, la partenza dal primo minuto di Basic e l'ingresso in corsa di Luis Alberto nel secondo tempo, così magari come l'ingresso in corsa nel secondo tempo di un altro spagnolo come Pedro, e quindi confermare il classico trio d'attacco con Immobile, Felipe Anderson e Zaccagni. Non dovrebbe cambiare nulla in difesa, considerando le garanzie di solidità che sta dando la difesa biancoceleste con Marusic, Romagnoli, Patrick e Lazzari, con il confermato titolare che è ancora Ivan Provedel.
Francesco Tringali, grazie mille, ci vediamo domani all'interno dello Stadio Olimpico. Controlleremo se le tue previsioni circa la probabile formazione laziale saranno state azzeccate. Io credo di sì. Nel frattempo, buon pomeriggio, buona serata.
Grazie a te, ciao Ale.
Oh, ecco, dopo la presentazione dei campetti bisogna anche andare in zona previsioni, e chissà prevedere meglio del nostro Gianluca Boserman. Adesso si entra in zona Sisal.
Zona Sisal a Maracanã.
Gianluca, benvenuto, che super weekend, ciao, che Alessandro. Super sabato che aspetta la Sisal, e non solo, perché c'è un trittico di big match che ricordano quasi i tempi nostalgici in cui la Serie A faceva venire la pelle d'oca in tutte le partite. Un turno del genere immagino sia anche abbastanza difficile da prevedere. Dacci le tue percentuali.
Ci proviamo. Partiamo ovviamente dal derby della Madonnina, dove c'è un dato: innanzitutto si viaggia sul filo dell'equilibrio, 36% per l'Inter, 35% per il Milan, 29% per il pareggio. C'è una piccola curiosità, ossia che i rossoneri non vincono il derby da padroni di casa da 6 anni e mezzo, quindi per loro la voglia di voler abbattere questo tabù in campionato. Curiosità, ci potrebbe essere un ribaltone come nell'ultimo derby, ossia chi segna per primo poi di solito perde al 15%, mentre visti i tiratori da ambo le parti, un gol da fuori area al 31% non è da escludere. Protagonisti, mancherà Lukaku, Ale, però ce ne sono altri, ce ne sono tantissimi, c'è l'imbarazzo della scelta. Noi abbiamo scelto Giroud per la doppietta dell'anno scorso e Lautaro Martinez, in questo momento l'uomo in più dei nerazzurri, entrambi in gol al 30%.
Lazio-Napoli poi, a proposito di attaccanti, a proposito di protagonisti, immagino che anche qua avrei sfogliato non una margherita ma direttamente tutto il mazzo di rose.
Diciamo Lazio-Napoli sicuramente non ci si annoierà allo Stadio Olimpico, questo è poco ma sicuro, vista la propensione offensiva di entrambi gli allenatori. Napoli che parte leggermente avanti, 40% contro il 33% della Lazio e il 27% che rimane per il pareggio. Lo spieghiamo facilmente questo dato, Ale, perché la Lazio prova ad abbattere un tabù, visto che nelle ultime 14 partite in campionato ha racimolato appena 2 vittorie e un pareggio contro il Napoli. Detto questo, secondo noi, lo dicevamo all'inizio, una partita ricca di gol, al 56% ci saranno più di 3 gol complessivi. E allora, lo dicevamo, i protagonisti, lo dicevi te, le uniche 2 vittorie della Lazio in questi ultimi 14 confronti non potevano che essere firmate da lui, da Ciro Immobile, sempre più capitano leader della Lazio, 7 reti complessive contro il Napoli, 6 con la maglia biancoceleste, 1 con quella del Genoa. Al 40% andrà a segno anche domani. Dall'altra parte ovviamente Luciano Spalletti si affida ancora a Victor Osimhen, è stato a lungo oggetto del desiderio delle formazioni della Premier, rimasto al Maradona, e al 36% potrebbe far male domani alla difesa biancoceleste.
A proposito di rivalità, poi siamo partiti da quella naturale che viene fuori dai cugini, tra cugini rossoneri e nerazzurri, rivalità territoriale che c'è tra la sponda biancazzurra della capitale e il capoluogo invece della Campania, rispondente al nome di Napoli. Ma forse la rivalità più accesa di questo weekend la metteranno in scena l'Artemio Franchi, Fiorentina e Juventus. Un'altra partita mica male per quanto riguarda le percentuali. Qui sono più interessanti i protagonisti o casomai il risultato, l'under e over? Fai tu.
Allora, qua ci sono un paio di situazioni particolari perché la storia dice Juventus, 79 vittorie in Serie A contro il 35 della Fiorentina, però negli ultimi due campionati i bianconeri hanno battuto solo una volta i viola. Quello che è curioso, Juventus favorita al 40% contro il 31 della Fiorentina, la cosa curiosa è che si sfidano la miglior difesa del campionato, quella bianconera, a un solo gol subito, peraltro. Da calcio piazzato, quindi la Juventus su azione non ha ancora subito gol. È una squadra che sta faticando tantissimo a segnare,
Come la
strano
Roma.
perché sì, bravissimo, come la Roma,
Un gol da piazzato,
esattamente
tra l'altro.
un gol da
Punizione che ieri ha
piazzato,
fatto la Juve. Che
tra
storia.
l'altro nella stessa
Sì,
partita,
esatto.
no, neanche a farla apposta. Dall'altra parte invece c'è una formazione che fatica tantissimo a segnare, l'attacco viola alle polveri bagnate, un solo gol nelle ultime tre gare di campionato, e quindi al contrario della gara dell'Olimpico, secondo noi ci saranno meno di 3 gol al Franchi al 53%. Da
Anda.
dire una cosa, lo dicevi te, lo anticipavi, grande rivalità, ci potrebbe scappare un rigore al 33%, mentre dovranno frenare gli ardori i due mister in panchina, perché al 30% potrebbe arrivare un'ammonizione per uno dei due mister. Questo va o Allegri o Italiano.
Questo è interessante perché io lo giocavo spesso l'over ammonizioni in Leeds Millwall in Premier League. Più che altro lì andavi sul sicuro. Quindi l'ammonizione degli allenatori, non dei protagonisti in
Al
campo. Ok,
30%,
degli allenatori al 30%.
sì.
Ok.
Ovviamente i fari saranno tutti su di uno, saranno tutti su Dusan Vlahovic, inutile negarlo. Non ha mai segnato alla sua ex squadra, viene da un periodo di forma straordinario. Intanto noi, secondo noi, al 36% segnerà nuovamente. La curiosità è che il terzo gol consecutivo su punizione, ovviamente una percentuale più bassa al 10%, però vista la forma dell'attaccante serbo, in questo momento vero trascinatore della Juventus, in attesa di Pogba e del rientro del miglior Di Maria, è tutto possibile. Dall'altra parte, ovviamente, Jovic, italiano, si affida a Jovic al 30%.
Gianluca Boserman è uno di quei weekend in cui non so se dirti vorrei essere al tuo posto oppure non vorrei mai essere in te e in tutte quelle percentuali, sfaccettature, punti di vista che comunque ci hai presentato benissimo per parlare di uno dei sabato più importanti, sicuramente forse il più importante di questo avvio di campionato. Gianluca Boserman, grazie mille a te. Chiudiamo la zona Sisal.
Grazie a voi.
Zona Sisal. A Maracanã.
Che succede ora? Molto velocemente voglio rispondere a un paio di messaggi che sono arrivati. Ma perché non preparano le dichiarazioni ad Inzaghi? Non puoi presentarti pre-derby e dire l'ultimo lo abbiamo vinto 3-0. Ma l'Inter ha vinto 3-0 l'ultimo derby, quello di Coppa Italia. Poi dai, ragazzi, esiste giustamente che gli allenatori possano avere dei dettami societari, ma addirittura preparare le dichiarazioni a un allenatore come se dovesse andare lì, manco fosse un burattino, pare un po' troppo, almeno secondo il sottoscritto, anche se forse il messaggio ci sta, perché non è il messaggio probabilmente da dare alla squadra. Seconda domanda, velocissimo, Gabriele Latini, stiamo per uscire, per sconcerti, ma questa Atalanta che ha cambiato completamente modo di giocare, abbassando di 15 metri il baricentro. Centro Gasp si conferma un gran tecnico avanti agli altri. Mario Sconcerti oggi non c'è, è naturalmente un habitué di questo spazio dalle 16:30 alle 17 di Maracanà. Sì, l'Atalanta ha smesso di sganciare tutti i difensori, ha più equilibrio e per questo ha una difesa che incassa meno gol e pochissimi tiri dalle parti di Musso. Dobbiamo adesso recarci in un momento di riascolto. C'è da ascoltare Leonardo Semplici, è un'intervista molto interessante, un recap, come giustamente ci ricorda dall'altro lato del vetro Gabriele Latini, che assieme al signor Lapadula continueranno a condurre le danze da direttori d'orchestra. Ascoltatevi Leonardo Semplici, ma è giusto una mezz'ora, velocemente, perché poi c'è a tutto mercato, di nuovo, con Cristiano Cesarini, Lucio Marinucci. Io vado giusto a fare un piccolo giro di giostra fuori e poi sono qui con loro. Quindi ci rivediamo tra poco, restate qui su TMV Radio.